Commento un articolo di Claudio Magris, L'eccesso di notizie semina ignoranza, pubblicato sul Corriere della Sera in data 26 febbraio 2014, con nota su Wikipedia circa i prezzi, i pregi e i difetti. Ecco, non riporto la tesi di Magris e non la critico e non la commento, dico solo il mio punto di vista che mi è venuto. Leggendo questo articolo, che è una tesi che ho già espresso in riferimento a Wikipedia, rivolgendomi a Wikipedia, e quindi parlo anche del mio sito. Ecco, allora, praticamente non è che la gran massa delle informazioni genera il paradosso per cui si è meno informati. Trago beneficio da Wikipedia perché effettivamente mi ha informato di più, io mi sento più informato. Che cos'è che non va oggi? È una tesi che non ho letto da nessuna parte, la espongo io, nessuno mai ha detto questa tesi. La questione non è la maggiore o minore quantità di informazioni, la questione è che occorre avere uno schema interpretativo e di filtro e di senso delle informazioni. Questo è il sapere epistemico, che non è l'enciclopedia del sapere epistemico. Il sapere epistemico è uno schema semplice, uno schema di verità, attraverso cui si interpretano la massa delle informazioni. Questo schema è ciò che comunemente viene definito ideologia. Quando un tempo l'ideologia era il comunismo, se questo comunismo fosse attuale anche oggi, si interpreterebbe la gran massa delle informazioni che si trovano su internet tramite lo schema del marxismo. Ciò che oggi non si fa più e che non si può fare ed entrerebbe in crisi perché ci si accorgerebbe che il marxismo non è in grado di filtrare tutte le informazioni, è uno schema inadatto. Io ho costruito uno schema potente capace di filtrare tutte le informazioni e di correlarle e di metterle in ordine. Cioè, tutto ciò che io trovo in internet si collega perfettamente col sistema che io ho costruito. Punto primo. Punto secondo, come ho detto rivolgendomi a Wikipedia, e poi con una nota interessante, che sarà il punto terzo, non ha senso un'enciclopedia con una gran massa di informazioni se non hai il senso di queste informazioni. Il senso delle informazioni dell'enciclopedia è lo schema della verità, cioè una punta di diamante che messa in una gran massa di atomi li assorbe e li unisce formando cristalli, per intenderci, cioè dà ad essi una forma. La massa informe delle informazioni acquisisce una forma coerente, grazie alla dinamite, così, al magnete della verità che le assorbe e dà ad esse, alle informazioni, ordine. Questo è lo schema della verità. Schemi di verità che sono le ideologie, più o meno potenti. Quello che ho costruito è abbastanza potente. Il marxismo sarebbe inadatto, il mio sistema include il marxismo ed è uno schema che riesce a dare senso a tutto quello che io trovo e acquisisco. Quindi, punto terzo sarà il punto quarto, adesso faccio il punto terzo. Quindi, perché la gente è ignorante? Non perché non va a informarsi, perché avendo perso lo schema ideologico che io sto cercando di costruire, si perde nel mare delle informazioni e non riesce a dare adesso ordine e quindi, anche come meccanismo di difesa, rifiuta di informarsi, perché è pericoloso informarsi, in quanto rischi di naufragare nel gran mare dell'informazione. È la ragione stessa per cui io mi sono sempre rifiutato di studiare filosofia, pur adesso potendolo fare grazie al mio schema. Anche gli scritti di Emanuele Severino, ho sempre rifiutato di leggerli. Perché? Prima perché mi facevano paura. Adesso che ho lo schema per interpretarli, non lo faccio per una ragione che dovrei esprimere in un'esposizione apposita. E lo farò più avanti. Adesso dico qui quello che voglio dire, e cioè, uno studente che voglia diventare studioso e voglia intraprendere la carriera universitaria e voglia studiare filosofia non può fare come faccio io, fermarsi, soffermarsi su ogni frase perché l'avete sbagliata e cercare di correggerla o meditare su di essa. Deve assorbirla, impararla e leggere altre frasi, migliaia di frasi, libri, decine e decine di libri, altrimenti non può diventare professore universitario. La storia della filosofia è fatta di errori, quindi una persona che decide di subire nella propria mente la tortura dell'errore, questo è ciò che mi ha fatto difendere dalla gran massa delle informazioni filosofiche, rifiutandomi di leggerle. Uno che voglia intraprendere una carriera accademica deve accettare questa tortura nella propria mente e leggere una gran massa di informazioni che sono sbagliate. La conseguenza è che avremo il dirottamento della mente verso verso i tanti solchi del sapere, come si filoni, branche della conoscenza. E quindi si avrà il professore che, sulla base dei propri bisogni, che lo discostano dalla verità, leggendo quello che gli interessa, avremo il professore che diventa epistemologo, un altro che diventa storico della filosofia, un altro filosofo morale, un altro, il più generale, filosofo teoretico. Sappiamo, tutti i professori universitari, sospetto, vorrebbero essere professori di filosofia teoretica. E quindi praticamente, cioè i settori della conoscenza, più o meno devianti e deviati dalla verità. Io invece non sopporto di imparare a memoria l'errore, leggo una frase in un libro filosofico, vedo che è sbagliata, rifiuto la tortura mentale di impararla se è l'errore, smascolo l'errore, ma per smascherarlo ho bisogno di minuti. È per questo che la lettura di un articolo sul Corriere della Sera di Emanuele Severino mi impegna molto e mi dà fastidio incontrare gli articoli di Severino sul Corriere della Sera, perché significa che devo leggerli e devo riflettere e non mi va di farlo, perché leggere Severino è ancora per me una tortura mentale. Un professore universitario non può avere queste sottigliezze. Impara tutto e così devia dalla verità. Io mi fermo e quindi non posso studiare la filosofia. E quindi ho lasciato la facoltà di filosofia e sono tornato a fare economia, dopo il cambio da economia a filosofia. Perché per me lo studio della filosofia era una tortura. Allora, e mi rifiutavo di acquisire informazioni sbagliate, come dissi a un prete del collegio Cavanis di Venezia. Allora, punto quarto, sulla voce episteme di Wikipedia c'è un rimando al mio sito. Non dico cosa questo significa o può significare nella mia interpretazione. Fatto di una gravità assoluta in senso positivo, cioè episteme è appunto quello che io chiamo la punta di diamante che assorba tutte le nozioni. La voce più importante di Wikipedia, la più importante delle enciclopedie. E quindi su questa voce c'è un rimando al mio sito, fatto di una gravità senza paragone. E appunto questo sito, che è poderoso, 4500 pagine supposte, mi consente di interpretare tutto il grammare dell'informazione. E quindi cosa significa questo? Significa che io riesco ad apprendere informazioni da internet, perché do ad esse ordine. Chi non ha questo schema ha paura di naufragare nel gran mare delle informazioni e quindi rifiuta di acquisire informazioni e diventa ignorante, perché non c'è più il comunismo, non c'è più l'ideologia vecchia. Oggi le persone che camminano per la strada sono senza schema di interpretazione della realtà e della verità e quindi naufragano nel mare delle nozioni. Ci sono anche delle implicazioni terapeutiche, psicoterapeutiche per le persone per la strada che non conoscono uno schema di interpretazione degli eventi. Il mio è il più generale e mi consente di classificare tutto quanto. E cos'altro dire? Sì, pregi e difetti di Wikipedia. Allora, un pregio è che Wikipedia ha superato la Treccani, perché dà oggettivamente più informazioni. Io faccio riferimento al lessico universale italiano dell'Enciclopedia Treccani. L'Enciclopedia Treccani è fatta di più di 40 volumi, quella vera, che sono aggiornati, poi ci sono gli aggiornamenti, ma gli aggiornamenti non possono essere istantanei. Wikipedia invece si aggiorna ogni giorno. Poi cosa succede? Succede che pur essendo più di 40 volumi dell'Enciclopedia Grande, in realtà le voci sono come quelle del Lessico Universale Italiano, un pochino più grandi. Cioè tu non puoi avere nell'Enciclopedia Treccani, quella grande, una voce complessa di San Giovanni Bosco. Su Wikipedia ci sono voci enormi per i singoli argomenti, e quindi Wikipedia in quantità sembra aver superato la Treccani. Difetti già detti, sappiamo. Io ho costruito 5-6 voci, alcune mi sono state rifiutate, cancellate, e quindi appunto non sono scritte da professori universitari, sono scritte da persone dilettanti. Allora, per completare questo discorso, se interessa, ho telefonato alla Treccani perché ero curioso, mi sono qualificato come insegnante, quindi a buon titolo ho telefonato alla Treccani e ho chiesto: scusi, da chi sono costruite le voci? Sono scritte da professori universitari. Quello che volevo sapere. E la seconda cosa che volevo sapere è questa: scusi, voi pagate questi professori universitari? Sì. Allora ecco che ho capito perché Wikipedia non può fare pubblicità, perché le voci sono scritte da chiunque, e quindi se facesse pubblicità si arricchirebbe sul lavoro fatto da altri. Questa è la ragione, da quello che ho capito, per cui Wikipedia non può diventare un fenomeno economico multimiliardario in senso di dollari e di euro come Google e Facebook, perché non si può mettere la pubblicità, e non si può metterla perché le voci non sono costruite da professori universitari pagati, ma da chiunque, le ho costruite anch'io. Il difetto quindi, la Treccani, voci più piccole ma fatte da persone competenti, Wikipedia, voci più grandi ma fatte da chiunque. Allora io ho stabilito due criteri: un'enciclopedia è vera solo se le sue voci sono costruite da due persone, professori universitari o insegnanti di scuola superiore, cioè non come me, di sostegno, ma veri insegnanti di scuola superiore, e cioè non chiunque. Non stiamo parlando qui di pensiero, filosofia, stiamo parlando di enciclopedia, cioè la conoscenza dal punto di vista della conoscenza strutturata, scientifica. Possono essere costruite a buon titolo le voci di un'enciclopedia solo da persone competenti. A me manca la competenza, perché io sulle voci che ho costruito non sono competente, e quindi queste sono le condizioni per un'enciclopedia vera. Quindi Wikipedia non è un'enciclopedia vera, però è un'enciclopedia enorme, e su certe voci c'è poco da discutere, sono scientifiche come quelle dei politici. Ha fatto questa dichiarazione, la riporto, questa è una cosa scientifica. Sì, ma chi è andato a filtrare ciò che va messo e ciò che non va messo? Un professore universitario? No, ma solo lui ha il titolo per stabilire che cosa va messo e che cosa non messo. Anche qui c'è da vedere se è proprio vero questo discorso, e qui concludo. Faccio sempre l'esempio, lasciando stare la teoria del complotto, di Enrico Mattei. Mentre su Wikipedia c'è la voce teoria del complotto di Enrico Mattei, eccetera, eccetera, la Treccani tace. Quindi io ho definito la Treccani un atto, un contenuto speculativo diplomatico. Cioè loro stabiliscono che cosa dire e che cosa non dire, e ciò su cui tacere. Wikipedia invece è più democratica, dice di più, informa di più. Enrico Mattei, le teorie del complotto, quindi la dietrologia, il complottismo, ecco, quindi appunto Wikipedia ti informa di più, però è scritta da persone che non sono titolate al sapere scientifico.